nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora ben trovati, ben svegliati e iniziamo il nostro cammino di esercizi. E gli esercizi, noi facciamo gli esercizi ignaziani, ma sappiamo che gli esercizi non sono un'invenzione di Sant'Ignazio, sono qualcosa che potremmo dire ha a che fare con l'uomo e con Dio, perché anche nelle tradizioni di cui abbiamo notizia, antiche, antichissime, pre-ebraiche, tipo per esempio la tradizione indiana, i Veda, i Veda sono dei testi sacri 3000 anni fa, eccetera, ancora di più, e questo cercare, no, nella solitudine di porsi in ascolto del mistero di Dio ha a che fare con noi uomini. Noi crediamo proprio, Signore, che noi siamo la sua parola, noi, ciascuno di noi è nato, sì, perché un uomo e una donna l'hanno voluto abbastanza, poco. Sappiamo che le vicende degli uomini, no, di mettere al mondo dei figli sono complesse, però crediamo che anche nella complessità e a volte nella contraddizione delle vicende umane c'è un volere di Dio. Dio ci ha voluti e ci ha pronunciati il nostro nome, e allora ecco, per questo noi facciamo la fatica, da una parte la bellezza di stare qui, dall'altra parte un po' di fatica, perché vuol dire, dopo i primi momenti in cui uno, che bello, eccetera eccetera, poi c'è il silenzio e c'è il cercare di rimanere in ascolto, eccetera, e stare in silenzio, cercare di ascoltare è faticoso. Viviamo in un tempo in cui trovare persone che ci ascoltino gratuitamente è molto raro, e con tutto rispetto per chi lo fa di professione, cioè che ha senso naturalmente eccetera, ma è un senso, per dire una frase che ho sentito, è che un segnale del tempo di crisi nostro è che per trovare qualcuno che ti ascolti devi necessariamente pagarlo. E con tutto rispetto, no, per chi lo fa, eccetera. Allora, perché anche nella Chiesa a volte anche trovi. Allora, detto questo, noi facciamo quindi questo laboratorio, dicevo ieri, no, a Luigi, un laboratorio per cercare appunto di metterci d'accordo, in cui lo facciamo personalmente e insieme. Di per sé gli esercizi Ignazio li pensava all'inizio personalizzati, uno e uno. Lui, a un certo punto ci fu un viceré, ma non era un viceré, era un pezzo importante del regno spagnolo che stava a Roma, e volle fare gli esercizi con Ignazio, e Ignazio se ne andò 50 giorni a Monte Cassino per stare con lui, no? 50 giorni, e va, perché c'era anche l'idea a quel tempo, no, che se tu in qualche modo aiutavi le persone che avevano responsabilità a incontrare il Signore, naturalmente tanto bene ne sarebbe ricaduto, no? Allora, ecco, quindi poi dopo, come facciamo noi, li chiamiamo semiguidati, no? Cioè, quindi dove ciascuno, cioè dove ci ritroviamo insieme, camminiamo insieme, come anche Antonella ieri ci diceva, e quindi riceviamo degli spunti della preghiera insieme, ma poi ciascuno, ecco, viene accompagnato da me e da Antonella in un colloquio che vuole essere semplicemente un accompagnamento, no? Per, come dire, poter camminare e porsi meglio in ascolto del Signore, perché poi, ecco, come sappiamo, quando noi andiamo ad ascoltare il nostro cuore, che mica ascoltiamo solo il Signore o quello che il Signore ispira, nel nostro cuore c'è un campo di battaglia, c'è di tutto, e quindi ci sono le nostre paure, le nostre chiusure, le nostre ferite, le nostre trappole, Nella tradizione ebraica si dice che ciascuno di noi si porta dentro un istinto di vita e un istinto di morte. Quindi in qualche modo una parte di noi è nemica a noi stessi, è nemica a noi stessi, è contro di noi. Allora c'è questa battaglia e noi siamo, crediamo, sostenuti dallo Spirito del Signore e quindi lottiamo, no? E allora questi giorni saranno giorni belli, non a parte, no? E anche giorni di fatica, lo mettiamo in conto. Vi ricordo di provare a strutturare il tempo della preghiera, di non lasciarlo così. Chi di voi ha già fatto gli esercizi lo sa, ma lo ricordo semplicemente, velocemente, cioè quello di intanto cercare un luogo dove pregare. Quindi, tra l'altro, sotto ho aperto adesso il portone che dà sul giardino, in modo che almeno un po' di aria circoli, no? Quindi è quel che sotto veramente. E quindi dicevo, cercare un luogo, abbiamo le camere personali, la cappella, il giardino, eccetera, e fissare un tempo della preghiera, perché anche questo, mezz'ora, 40 minuti, massimo un'ora della preghiera, perché ne sappiamo che anche lì tenere fedeltà, cioè tenere fermo quello che siamo proposti di pregare, anche quello dipende. Se la preghiera va bene sarà più semplice, se la preghiera è più faticosa sarà molto più faticoso, però darsi un tempo è proprio anche un esercizio, e entrare con un segno di croce, un inchino profondo, quello che ciascuno sente per poter dire a Dio e a se stessi, ci sono. Ecco, no, ricordo sempre quella nota degli esercizi che è molto fine, no? Di Ignazio dice: l'esercitante, andando a pregare, si fermi qualche passo dal luogo dove poi si siederà, sì, eccetera, e immagini come Dio ci vede. Per il tempo di un pater, per un tempo di un pater. E allora questo è un piccolo trucchetto psicologico, spirituale, perché non è solo psicologico, ma nella fede, no? Cioè noi crediamo che il Signore ci sta guardando, e allora questo aiuta anche noi a coscientizzare un incontro. Dopodiché, entrando, eccetera, chiedere ciò che voglio e desidero. E il nostro cuore a volte diventa una palude nel quale il fango ci prende e ci porta giù, a volte abbiamo delle sabbie mobili e non vuole e si ferma, per cui anche i nostri desideri si spengono. Allora esercitarsi nel chiedere ciò che voglio e desidero, che attenzione, Ignazio sa bene che a volte il desiderio non c'è neanche, allora lui dice: chiedi il desiderio, cioè in qualche modo lui, credendo che, cioè, con l'aiuto del Signore possiamo combattere, e come dire, vuole attivare tutto di noi, e anche di fronte alla mancanza di desiderio tu prendi posizione, semplicemente dicendo: Signore, il mio cuore è fermo, no? Ma ti chiedo di, no? E un esserci, perché poi credo che almeno questo a me piace, un tratto del mistero di Dio che cerco di seguire, e che il nostro Signore è così rispettoso, ci sarà sempre, ma è così rispettoso di noi come nessuno, che non può far altro che dirci: cerca di esserci anche tu, no? Cerca di esserci anche, e anche con quel poco che hai, cerca di esserci. E allora naturalmente anche il contenuto della preghiera di richiesta sarà legato anche, spero, a quello che poi proporremo durante questi giorni, per cui a seconda anche della meditazione si può prendere spunto per fare la preghiera di richiesta. Poi prendere i brani e fermarsi leggendo, scusate se sto dicendo delle cose banali, ma è solo per ricordarlo, fermarsi e da lì iniziare un dialogo con Dio, no? Cioè a seconda di quello che la parola mi muove, mi tocca, mi suscita. E questo fin tanto che ci sarà, no? E poi vado avanti. E così per tutto il tempo, in fondo la preghiera, no? Un dialogo con Dio, a partire che, da quello che la parola mi muove dentro di me. E in questa preghiera sicuramente ci saranno delle distrazioni, accade sempre così, per cui il nostro pensiero e sentimento se ne andranno su situazioni, persone. Allora, nella misura in cui ce ne accorgiamo, ritorniamo alla preghiera pregando sulla distrazione, no? E, come dire, una persona che ci sta a cuore, che sta vivendo un momento difficile, eccetera, e noi allora, diciamo, da lì mi rendo conto e dico: Signore, ti prego per questa persona, aiutala, sostienila, eccetera. E vedete, sto riprendendo a pregare e poi tornerò a pregare sul brano. E poi, concludere con un colloquio piccolo in cui Ignazio dice con il Signore stesso, con Maria o con qualcuno dei suoi santi, su come è andata la preghiera. Quindi una battuta, un qualcosa che possa fare una piccola sintesi su è andata bene, è andata male, ho avuto questa difficoltà, eccetera. Ed è interessante sempre questa cosa del Ignazio invita a un colloquio, non farlo da solo, perché la preghiera, uno, perché la preghiera è un dialogo, e due, anche perché la preghiera non è solo un dialogo con Dio, ma accompagnati dalla Chiesa. E in questi anni, avendo la grazia di andare tante volte in paesi un po' del Medio Oriente, visitando chiese antiche e orientali, tante volte in queste chiese completamente affrescate, no? Da icone, eccetera, questi, una cosa sempre che torna è che a livello, mentre in alto ci sono i misteri dell'Antico, del Nuovo Testamento, il Cristo, il Pantocrator, eccetera, a livello dell'assemblea ci sono i santi in piedi, con gli occhi aperti, Allora quasi come dire, vedete, siamo un'unica chiesa, noi e loro, siamo un'unica chiesa. E credo che, poi vedendo che in bacheca ci sono delle foto dei nostri amici, che, dei nostri padri che sono in cielo, sono nel Signore, no? Cioè, veramente credo, osare credere e sperare che loro sono in Dio e ci accompagnano. E così come ci hanno accompagnato qui, in questo luogo, per molti di noi, e così adesso con il Signore ci accompagnano. Allora, ecco, no, questo sentirsi in compagnia. E ultimo, l'esame della preghiera, poter rileggere come è andato il tempo della preghiera, le cose che si sono mosse dentro di me, eccetera, e annotare quello che pensieri e sentimenti che sono stati un po' più forti e mi sembra possano provenire dal Signore, e le tentazioni, quei pensieri e sentimenti che invece mi hanno fatto guerra. Poi lasciamo stare, vengono dal diavoletto, da noi, poi alla fine quello che conta è quello che fanno, cioè sono cose che cercano di frenare il rapporto con Dio. Allora, quindi questo per quanto riguarda la un po' qualche indicazione sulla modalità della preghiera, e ecco, la stamattina, quindi stamattina è un'entrata, prendiamocela tranquilla, nel senso di passeggiare, fermarvi un po' a pregare. Godere che nonostante quando ci sono le zanzare a calascio fa caldo, perché nelle estati tante volte quando le estati erano normali non c'erano zanzare, le mosche sono normali, quello sì. Per cui godiamoci questo, entriamo con calma. E Ignazio invita all'inizio degli esercizi a fermarsi un po' su dei temi biblici che possono poi variare, che però cioè variare nel tipo di brani, ma il tema lui lo chiama un po' di principio e fondamento, no? Principio e fondamento, cioè come dire partiamo da qui. Partiamo da qui e qui è anche il fondamento su cui mettere i piedi. Da qui si parte, no? Tra l'altro la partenza, quando non so, se c'è una gara, c'è un qualcosa, no? Abbiamo bisogno anche di un terreno solido su cui dare il colpo per partire. E allora questo principio e fondamento è Ignazio lo esprime in una maniera teologico-filosofica. Uomo del Cinquecento, pregava sulla scrittura, ma le categorie della teologia andavano filosofizzandosi. Per cui gli dice: l'uomo è creato per lodare, riverire e servire il Signore. No? E allora, per dire, iniziare con una prospettiva di ringraziamento. E è chiaro che noi arriviamo con le nostre vite, con le nostre storie, e dove poi ci sono anche delle cose che uno dice vai a ringraziare di questo, non mi sembra tanto. E, però vedete, è l'orizzonte che poi anche qui, no? Fratelli, sorelle ci hanno annunciato, altri che non ci sono più ce l'hanno annunciato, e a loro volta altri l'hanno annunciato, no? Di generazione in generazione, no? Pensate anche gli scritti, la Bibbia, vengono da generazioni antiche, e per esempio anche la Bibbia si apre col primo capitolo della Genesi, che è questo racconto della creazione, un racconto bellissimo, anche come proprio è stato pensato, lavorato. Non c'è una negazione, non c'è un non. Se ve lo leggete con calma, vedete, non c'è un non, è tutto un positivo. Tra l'altro, ecco, no, questo fatto che in ebraico la prima parola, quella che noi traduciamo in principio, è Bereshit. E Bereshit è da principio, no? E gli ebrei, che poi la tradizione ebraica, che sempre così questa parola la amano, la studiano, la pensano, creano a partire da questa parola. Ricordate, c'è quel Midrash che dice, a proposito del fatto che la prima lettera con cui comincia la scrittura è la Bet, e quella che noi, per noi è la B, no? La Bet. E allora c'è questo Midrash che dice che quando Dio Altissimo decise di creare il cielo e la terra, tutte le consonanti dell'alfabeto ebraico si presentarono, e dicendo: Dio, scegli me, comincia con me. E allora la regola che fu stabilita per scegliere la lettera era che se si trovasse subito due parole che cominciassero con quella lettera di senso positivo, quella lettera sarebbe stata scelta. E allora mi lascio il lungo, ci sono tutte queste consonanti, ma la cosa è che una arrivava, una consonante con una parola detta in senso positivo, ma le altre subito tiravano fuori una che cominciava con quella lettera, ma era in senso negativo, e veniva scartata, fin tanto che non si arrivò alla Bette, che subito mise davanti due parole di senso positivo, sulle quali gli altri non potettero dire nulla. E queste due parole sono Baruch e Berakà. Baruch e Berakà. E significa, Baruch è benedetto, e Berakà è la benedizione. Allora, il senso di questo Midrash è che tutto quello che è stato creato è benedetto. Tutto quello che è stato creato è benedetto. No, in questo senso potete anche prendere, io devo prendere gli occhiali, ce li ho, ma non mi sono rassegnato che me li devo portare, per cui scusate, da oggi pomeriggio mi metto gli occhiali. È piccola. Allora, nel capitolo 11 del libro della Sapienza c'è un bellissimo passo che dice, eccola qui, dice versetto 21, prevalere con la forza ti è sempre possibile. Chi si opporrà alla potenza del tuo braccio? Tutto il mondo infatti davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto puoi. Chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formato. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose perché sono tue, Signore amante della vita. Ecco, no, mi sembra molto bello questo passo della Sapienza che va in consonanza con il primo capitolo della Genesi, no? Cioè, perché vedete, tante volte, no, intanto ci ha rovinato con la riforma e la controriforma la chiusura della Bibbia e in qualche modo una visione religiosa che, come dire, per esaltare il cielo di lassù si abbassava le cose di quaggiù. Pensate, una bassa propaganda vocazionale, ma proprio terra terra, che pure qualcuno faceva, che magari rispetto a un ragazzo che veniva invitato a farsi religioso o prete, gli si diceva: ma tu, sì, vabbè, adesso sei innamorato della tua ragazza, no? Ma tu pensala tra 50 anni. Per cui dice: non fermarti all'amore che passa, va all'amore, no, che non passa mai, no? Per cui c'è, cioè, questa cosa, che quelle cose di qua passano, e sicuramente, questo non lo dico io, lo dicono pensatori, eccetera, sicuramente anche la Chiesa, con questa visione di che tutto vale, il mondo di lassù, qui un mondo di passaggio, ha dato un bel colpo alla crisi ecologica, perché, no, che tanto sta terra, la puoi, tanto è la terra di là, no? E questo non è biblico, perché, ecco, no, basta questo capitolo per dire che Dio ha creato gli alberi, ha chiamato, non capiamo bene le zanzare e le mosche perché le ha create, però, cioè, però in tutto, no, c'è una benedizione di Dio, c'è la benedizione di Dio, no? Cioè, c'è nella tradizione ebraica questo fatto della benedizione, perché l'ebreo ogni giorno deve dire, l'ebreo che è osservante, l'ebreo che deve dire al giorno 100 benedizioni, e deve benedire Dio 100 volte, poi tante sono nelle preghiere che fanno, per cui già in quello c'è. Però c'è un racconto di un rabbino che benediceva sempre, no? Benediceva Dio, benediceva. Allora, un suo discepolo, un po' sta cosa lì, perché dice: ti arrabbierai pure qualche volta, no? Cioè, ti dirai qualche volta invece una maledizione, invece una benedizione. E per cui era un po' così. E allora un giorno, camminando per il paese, per la città, sulla giacca del rabbino cade una bella, no, di colombi di cioè. Per cui il rabbino si ferma così, no? E il discepolo dice: adesso si incazzerà. Il rabbino ci pensa un attimo e dice: benedetto Dio che non hai dato le ali alle mucche. No. Per cui questo benedire, no? Cioè, ecco, allora, e poi un'altra cosa anche importante è che, per esempio, questo testo, ma anche quello della Sapienza, questo testo non è scritto da persone, come dire, che stanno bene, che tutto gli va bene, che hanno i soldi, che hanno la salute, che stanno al mare, con tutto il rispetto, qualcuno capita, poi chi non ha problemi, vabbè. Per cui, sai, scrivono queste cose, eccetera. Questo capitolo è scritto nel post-esilio, nel post-esilio, cioè quindi dopo la Shoah, Shoah significa catastrofe, che fu quella della presa di Gerusalemme e della terra da parte dei babilonesi, per cui la distruzione della città, del tempio, l'uccisione di tanta gente, la deportazione di parte del popolo. Per cui questi testi, come dire, Signore, noi siamo tuoi, per cui anche la nostra vita e la nostra morte è nelle tue mani, no? E se anche la nostra morte è nelle tue mani perché noi siamo tuoi e tu ci hai chiamati perché ami la vita, allora abbiamo una speranza. Allora non sono testi così a cuor leggero. Ma sono testi di chi ha vissuto e ha vissuto anche tutta la tragedia. E allora, ecco, no, il benedire, essere invitati ad entrare in una benedizione. Tra l'altro, ricordate che l'essere una benedizione è anche una delle promesse che Dio fa ad Abramo, nel capitolo 12 della Genesi. Quando il Signore lo invita a uscire, esci, vieni fuori, e dalle tue chiusure, vieni fuori, e la conseguenza di questo venire fuori, ricordate, sarà quello di poter avere una discendenza, di poter avere una terra e di poter essere una benedizione. Fra l'altro lì poi si dice, no? Benedirò coloro che ti benediranno e maledirò coloro che ti malediranno. E anche se poi quella traduzione è complessa, nel senso che Daniel Attinger della comunità di Bose, biblista, che ha vissuto tanti anni a Gerusalemme, lui diceva maledirò coloro che ti malediranno, che ci suona un po' così. Lui dice che proprio in una yeshiva, in una scuola ebraica dove lui andava come studente, una volta aveva ascoltato un rabbino che diceva che il testo ebraico, benedirò coloro che ti benediranno, va, perché è lo stesso verbo. Maledirò coloro che ti malediranno, di per sé non è lo stesso verbo. Cioè, coloro che ti malediranno è chiaramente malediranno, ma maledirò, lui dice, è un verbo che vocalizzato in un certo modo potrebbe suonare maledirò. Ma vocalizzato in un altro, ricordate la Bibbia antica era tutta consonanti, non aveva le vocali, potrebbe essere tradotto con illuminerò. Allora è anche bello, no? Perché coloro che ti malediranno io li illuminerò, li darò luce, perché possano cogliere che in te non c'è maledizione, no? Ma sei portatore di una benedizione. Io penso che portatori di benedizione, no? Cioè, per dire, io me lo dico sempre così, me lo figuro sempre così, che nella valle di Giosafat, quando ci incontreremo tutti per il giudizio finale, come sicuramente faremo per i nostri padri, rincontrandoli e noi diremo, sai, io ho benedetto Dio di averti incontrato. L'incontro con te è stato per me motivo di benedizione. Non c'è la foto di Padre Bruno? Ecco, dobbiamo metterla. Dobbiamo metterla la foto di Padre Bruno. Beh, dobbiamo. È una. Sì, adesso mi viene, scusate, a proposito di Benedico perché ti ho incontrato, dato che per noi aver incontrato Padre Bruno è stato motivo di benedizione.
Soprattutto in questo contesto, magari, a cui lui teneva tantissimo.
Sì. E quindi allora questo, no, questa benedizione su tutta la creazione, su tutta la nostra vita, no?
Dire una cosa, Franco. Volevo evidenziare questo, che a me ha fatto una specie di rivoluzione copernicana rispetto a questo brano. Allora, il capire quello che diceva prima Franco, questo è un testo del post-esilio, quindi loro erano una condizione di schiavitù, lontano da tutti i riferimenti culturali che avevano, non avevano il tempio, non avevano tradizioni, non avevano la loro cultura, e però si confrontavano con persone che invece avevano le loro tradizioni, la loro cultura, le loro epopee. Allora è venuto fuori questo testo, e in questo testo c'è veramente una rivoluzione, perché se loro si sentivano appartenere al Signore in quanto salvati, no? La loro esperienza è quella: io sono stato salvato dalle acque, sono stato salvato dalla schiavitù, adesso io invece sono schiavo, quindi qual è il legame con il Signore? Che cosa mi fa dire che io gli appartengo? Allora loro hanno proprio fatto questa scoperta, si sono accorti che l'alleanza primordiale col Signore, ancora prima di quello che capita nella storia, è proprio la vita, cioè che il primo legame col Signore passa attraverso l'essere stati desiderati dal Signore e continuare a rimanere desiderati dal Signore, no? Perché ogni nostro respiro è un sì che Lui ci dice. Noi abbiamo perso troppo questa dimensione della carnalità, della vita, perché il respiro è la vita, è lo spirito, no? Allora, ecco, gli ebrei attraverso questo testo ci ricordano che proprio tutto ciò che ci costituisce come persone è ciò che ci lega al Signore. E il mondo in cui noi siamo è la parola che Lui ci dice tutti i giorni. Io credo che per noi laici soprattutto è fondamentale riscoprire questa parola, accorgermi che io nella mia vita di ogni giorno rendo lode al Signore, che il Signore mi dice ti voglio, e che tutto ciò che mi circonda, no, le nebbie, il freddo, il caldo insopportabile, sono una parola di Dio per noi e sono un rinforzare la nostra alleanza.
Sì, quindi questo magari, ecco, anche stamattina, no? In questo posto, cioè le piante, il cielo, la terra, no? Noi stessi, la nostra corporeità, no? Come prima di tutto luogo di benedizione. Attenzione, questo brano, fra l'altro, è interessante, cioè vedremo, cioè, che la creazione non è qualcosa di avvenuto, perfetto, che poi dopo noi abbiamo rovinato. No, no, ma la creazione è qualcosa che Dio ha messo in moto e che va verso un compimento. Da dove lo si vede questo? Che la scansione dei giorni è segnata da e fu sera e fu mattina. L'ultimo giorno non si dirà più e fu sera e fu mattina. Cioè, come dire, si va verso quel settimo giorno, che ancora non è arrivato pienamente, perché c'è la sera. Poi c'è di nuovo l'inizio, ma c'è la fine. Si va verso quel settimo giorno che è dove finalmente la creazione sarà piena, perché adesso ancora piena totalmente non lo è. Però è qui, come dire, il movimento, il dinamismo di creazione che Dio avvia. E fra l'altro questa cosa, no?
Come dice Romani Paolo, no? La creazione stessa attende di essere generata, cioè in qualche modo si deve, come dice Franco, si deve compiere anche attraverso le trasformazioni che avvengono nella nostra vita e nella nostra esistenza, perché tante volte siamo resistenti, no? Al cambiamento, invece il cambiamento è l'unica possibilità che abbiamo di vivere.
E questo fatto di una creazione dinamica che sta avvenendo, e lo si vede anche in quel versetto 26, che con diversi di voi abbiamo già letto, approfondito, ma lo ricordo, in cui per l'unica volta, cioè, allora, intanto in questo brano, andando a leggerlo con calma, contate 10 volte si dice Dio disse. E fra l'altro questo, esatto, no? Questo è un segno di come questo testo è un testo successivo all'Esodo. C'è dietro il Decalogo, c'è dietro le 10 parole, c'è fra l'altro il Minyan. Sapete che nelle sinagoghe ancora oggi, e soprattutto nelle, diciamo, nelle sinagoghe più tradizionaliste, dove gli uomini pregano da una parte e le donne dall'altra, bisogna essere 10 uomini per pregare, per pregare il sabato. Se non si è 10, non si... Ricordate qual è la donna che ha 10 dramme e ne perde una, non spazza accuratamente, cioè i 10 è la pienezza della comunità, la pienezza... Qui sono 10 parole. E per 10 volte si dice Dio disse, e soltanto una volta Dio disse sia la terra, e la terra disse sia la luce, e la luce, per una volta Dio parla a qualcuno. Versetto 26, Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra, e secondo la nostra somiglianza. Ora, questo versetto è un versetto studiato, ristudiato, perché naturalmente la domanda è a chi Dio sta parlando, a chi Dio dice facciamo, e quindi facciamo l'uomo secondo la nostra immagine, a nostra immagine secondo la nostra somiglianza. Non sono due cose, non sono sinonimi, ma dicono due cose collegate ma diverse. Cioè l'idea è che nell'antichità c'era l'imperatore, il pittore di corte faceva il dipinto dell'imperatore, questo dipinto veniva moltiplicato, no? Per cui altri pittori vedevano i dipinti, non vedevano direttamente l'imperatore, quindi una cosa è l'imperatore, una cosa sono i suoi dipinti, no? Sempre dell'imperatore si tratta, però no. Allora, varie interpretazioni, dal plurale maiestatis, no? Secondo il quale l'autore sacro, sentendo come parlavano i potenti della terra, mette questo sulla bocca di Dio, il consiglio, il re che aveva il suo consiglio e dice al suo consiglio facciamo, per cui traslato diventa Dio che al consiglio angelico dice facciamo, e André Benen, ed è quella l'interpretazione che mi piace di più, lui dice se rimaniamo sul testo noi troviamo appunto una stranezza che è data dal fatto del proposito che Dio dice a qualcuno facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza, e quando Dio va a fare l'uomo dicendo e Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. La stranezza sta nel fatto che non si parla più di somiglianza, mentre Dio dice a qualcuno facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza, quando si tratta di andare a fare l'uomo si fa solo l'immagine. E la somiglianza? E allora, secondo Benen, è quel facciamo è detto all'uomo stesso. Cioè, nel senso, io voglio farti immagine e somiglianza mia, cioè lo facciamo insieme, ma poi io faccio solo l'immagine, la somiglianza la fai tu. Allora mi sembra molto bello perché corrisponde alla nostra esperienza umana, no? Molti di voi hanno avuto dei figli oppure hanno responsabilità educative e sanno bene che, io mi ricordo che da una maestra iconografa, che io avevo veramente tanto timore, mi sentivo completamente, no, lei mi dà due cose, mi dà il pennello e mi dice fai tu, faccio io, poi ho paura del suo giudizio, eccetera, fai tu. E allora è bello, no? Perché nel senso che anche voi ai bambini, a un certo punto anche i bambini piccoli, gli avete lasciato il cucchiaio con cui gli davate da mangiare e gli avete detto adesso fai tu, no? E quindi è quel lasciare spazio, è quel dar fiducia. Può sbagliare, potrebbe buttare giù tutta la minestra, ma tu lo metti in conto. E sai che per volergli bene metti in conto anche che poi eventualmente dovrai raccogliere la minestra da terra. Amen. No. Però se tu per il fastidio di non voler raccogliere la minestra continui sempre a imboccarla tu, rimarrà un bambinone o no, per tutta la vita. Cioè. Per cui allora mi sembra molto bello questo Dio che nella creazione ci invita a non a viverla in modo passivo, ma a coinvolgerci con Lui in questa benedizione. Come dire, diventare benedizione, cibarsi di benedizione, vivere di benedizione, no? Per poterla, tra l'altro creare la benedizione con l'altro, creiamo l'uomo, Benen dice, bisognerebbe tradurre creiamo l'umano, perché l'uomo è connotato dall'uomo maschio, no? Cioè, e, no, l'umano, c'è un umano da costruire, no? C'è un'umanità da costruire e lo si fa insieme uomini e donne. Per cui allora è anche questa, la benedizione non si coglie se non con l'altro, con l'altra, non da soli. Non ci si coinvolge nella benedizione se non con l'altro. E a tutti e due Dio dice siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra. Soggiogatela non in senso negativo, soggiogatela sempre come Dio, no? Come dire, soggioga non è un termine negativo, no? Cioè, ma come Dio sta su di noi, cioè, facendoci vivere, dandoci fiducia, no? Dandoci spazio. Allora io direi questo capitolo, il brano della Sapienza, se volete il Salmo 139, no? Che è sempre questo Salmo bellissimo sulla creazione, su questo Dio che ci ha creati. La Sapienza, capitolo 11, versetti 21 fino alla fine del capitolo. E per cui abbiamo tempo, passeggiate, fate una pausa, vedremo di mettere un caffè, no? Qualcosa con dei biscottini in refettorio, per cui si può fare una pausa caffè. E una piccola cosa, io sposterò la macchina più, se vedo che c'è un'altra macchina, magari così anche qui fuori, se riusciamo a metterla sempre nel giardino in fondo, se ne riusciamo, no? E di Gianni l'altra, lo dico a Gianni. Oggi pomeriggio, poi ci saranno i colloqui, poi vi diciamo noi personalmente, no? Sì.
Allora, naturalmente io e Franco non ci siamo trovati per vedere come accompagnare chi accompagna, se qualcuno ha delle difficoltà, molta.